Publio Ovidio Nasone nacque a Sulmona, in Abruzzo, nel 43 a.C. Apparteneva ad una ricca famiglia del ceto equestre, quindi ebbe accesso ad una formazione di alto livello a Roma, in vista di una carriera prestigiosa in politica. Studiò con i più famosi maestri di retorica del suo tempo e poi fece anche alcuni viaggi per completare i suoi studi, tra cui quello d'obbligo in Grecia. Ricoprì anche alcune magistrature minori, però ben presto abbandonò questa carriera politica che non gli interessava per la poesia e riuscì ad entrare nel circolo letterario di Messalla Corvino. E qui fece amicizia con poeti come Tibullo, strinse rapporti con i maggiori autori del tempo, Orazio, Properzio. Ben presto i suoi versi gli garantirono l'ammirazione del pubblico romano. Si sposò 3 volte, ma solo col terzo matrimonio raggiunse una certa stabilità. Ormai, quando era un poeta di successo, quindi era ben inserito anche nell'ambiente augusteo, fu coinvolto in uno scandalo di cui ancora non si conoscono bene i motivi, ma per volere di Augusto fu allontanato da Roma e relegato sul Mar Nero a Tomi e lì morì tra il 17 e il 18 d.C. Molti dettagli della sua vita sono dedotti proprio dalle sue opere poetiche, perché qui dà spazio all'autobiografia. Ovidio comincia la sua attività poetica nel solco della tradizione elegiaca, ma poi sperimenterà vari generi, il genere epistolare, la poesia d'amore in forma didascalica, affronta l'epica, poi ritorna all'elegia. Alla produzione giovanile di Ovidio appartengono gli Amores, con una prima edizione in 5 libri, per noi perduta, e poi una successiva in 3 libri, giunta fino a noi. Compone poesia d'amore in distici elegiaci e quindi si pone sulla scia di un genere ormai consolidato dopo le esperienze di Tibullo e di Properzio, però rispetto a questi poeti che facevano dell'amore un'esperienza totalizzante, assume un atteggiamento molto diverso, più disinvolto, più leggero. Per lui l'amore è un piacevole gioco di società, non una ragione di vita. Quindi la dimensione di Ovidio non è quella della passione profonda, ma quella dell'usus, il gioco, l'avventura galante, vissuta con ironia e leggerezza. Anche la dedizione all'amata, unica e sola domina, viene decisamente ridimensionata. Il poeta dichiara infatti apertamente di non accontentarsi di una sola donna. Se è vero che nella raccolta emerge la figura di Corinna, a questo personaggio si alternano poi altre figure femminili. Quindi Corinna, secondo le convenzioni di genere, è un pseudonimo. Dando all'amata il nome di una celebre poetessa greca, Ovidio si rifà a Catullo, che aveva chiamato la sua donna lesbia in onore di Saffo. Ma la puella ovidiana è una figura convenzionale, inconsistente, forse neanche realmente esistita. In realtà l'oggetto privilegiato non è l'amata, ma l'amore, l'esperienza erotica in sé. E l'amore a ispirare quella poesia colta e raffinata che può garantire fama e immortalità. Con gli Amores, Ovidio si era affrancato dalla concezione tipicamente elegiaca della passione assoluta e devastante. Abbiamo detto, presenta l'esperienza d'amore come un lusus, cioè un gioco disinvolto e superficiale. Nelle opere successive, tra cui l'Ars Amatoria, la visione ludica dell'amore è spinta alle estreme conseguenze. Negli Amores, infatti, il poeta, per quanto ironico, disincantato, riveste pur sempre il ruolo dell'innamorato. Nella fase successiva, invece, Ovidio rivendica per sé il ruolo di esperto, quindi fornisce agli innamorati indicazioni necessarie per riuscire nella seduzione. Quindi una poesia didascalica, anche se in chiave ironica e leggera. Non insegna temi impegnativi come la filosofia oppure temi tecnici come l'agricoltura, ma appunto la tecnica della conquista amorosa, del gioco seduttivo. Questa scelta verso il genere didascalico intacca i presupposti su cui si regge il genere elegiaco, dalla tensione sentimentale che caratterizza la poesia di Tibullo o di Properzio. L'Ars Amatoria in tre libri è una specie di manuale d'amore, in distici elegiaci. Il termine ars richiama la tecnica, appunto l'arte, oggetto dell'insegnamento del poeta. I primi due libri sono indirizzati ai lettori di sesso maschile. Nel primo vengono esposte le strategie utili a conquistare una donna, nel secondo i trucchi necessari per conservarne l'amore. Invece il terzo libro è rivolto alle lettrici, una specie di risarcimento ironico offerto alle donne che nei primi due libri sono oggetto di seduzione e qui invece vengono istruiti su come sedurre gli uomini. Entra in gioco anche il mito, da cui il poeta recupera un repertorio di exempla utili per illustrare i suoi precetti. La condotta che Ovidio suggerisce all'amante modello è disinvolta, naturalmente libera da scrupoli morali, dunque del tutto estranea ai valori tradizionali di fedeltà e castità che Augusto aveva cercato di rilanciare con l'istituto del matrimonio. Ricordiamo per esempio che aveva promulgato la Lex Iulia per agevolare la carriera degli uomini sposati con almeno tre figli e anche la Lex Iulia de adulteris coercendis che puniva severamente l'adulterio. Anche per questo si è ipotizzato che proprio l'Ars Amatoria, insieme allo scandalo sessuale in cui il poeta fu coinvolto, abbia indotto Augusto ad allontanare il poeta da Roma. Dopo diverse sperimentazioni, Ovidio si confronta dopo il 2 dopo Cristo, si confronta con il genere epico, quasi per accogliere la richiesta di una poesia impegnata che doveva essere aperta alla celebrazione di Roma, delle sue tradizioni. Così nascono le Metamorfosi. Di che cosa si tratta? È un poema in 15 libri che ripercorre l'intera storia del mondo, quindi un arco temporale straordinariamente ampio. Il punto di partenza è la trasformazione che conduce dal caos originario al cosmos, cioè l'universo ordinato. E questo è il tema della teogonia di Esiodo, per poi giungere all'origine del genere umano. Quindi si ripercorrono tutta una serie di vicende mitiche che hanno per protagoniste dei ed eroi e infine il mito sconfina nella storia con la guerra di Troia, il ritorno degli eroi, in particolare di Enea, quindi si passa alle origini di Roma, si giunge alla celebrazione conclusiva di Giulio Cesare che viene trasformato in astro dopo la sua morte e dello stesso Augusto. Quindi le Metamorfosi sono un poema epico, dicevamo, sono scritti in esametri, però è un tipo di poema epico anomalo, almeno rispetto al modello proposto da Virgilio, perché il poema virgiliano rielabora l'epos omerico. Ovidio invece sembra più avvicinarsi ad una tradizione epica per noi perduta, in cui l'avventura e l'amore avevano uno spazio maggiore rispetto ai grandi temi della guerra e dell'eroismo propri dei temi omerici. Inoltre, a differenza di Virgilio, Ovidio non si concentra su un unico protagonista, ma ci sono tante storie, non c'è un vero centro. Anche il mito di Enea è un mito decentrato, quindi il fluire del racconto lo perde un po'. Qual è il tema unificante? Il tema è trasversale e va proprio individuato in questo tema, il tema della trasformazione che domina l'universo e la sua storia. Ciò che più importa al poeta è mantenere viva l'attenzione del lettore, suscitando continuamente nel pubblico un'impressione di stupore, di meraviglia. Quindi la descrizione della metamorfosi costituisce un'occasione unica per proporre delle immagini spettacolari. Lui fa vedere la trasformazione, non tanto soffermandosi sul risultato della trasformazione e del mutamento, quanto sul processo. Quindi coglie i dettagli della trasformazione, rende percepibile, verosimile un fenomeno prodigioso di per sé. Addirittura questa accuratezza nella descrizione sconfina nel macabro, secondo un gusto che è proprio della tragedia romana. Poi c'è anche molta varietà. Se il tema dominante è quello della trasformazione, non mancano aperture a vicende diverse. Un tema fondamentale nell'opera è certamente quello dell'amore. Abbiamo detto che è piuttosto estraneo alla tradizione epica di Omero, e anche se l'amore di Don Enea di Virgilio lo dobbiamo considerare, sì, ma è un'eccezione. Questo tema, dicevamo, è ampiamente recuperato da Ovidio. L'amore diventa così un criterio di selezione del materiale mitico e prende il sopravvento su temi più tradizionalmente epici come la guerra e l'eroismo. Anche la tecnica narrativa è piuttosto varia, quindi ricorre spesso a procedimenti complessi, un mito nell'altro, per esempio, vengono incastrati, poi ci sono molte voci narranti, ci sono personaggi che raccontano storie, sono narratori secondari che si aggiungono al narratore primario o onnisciente. Un altro elemento di varietà è costituito dalla lunghezza delle storie, che possono essere molto brevi oppure si sviluppano per centinaia di versi.